Bene, bene, ci siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Tempo Radio. Maracana, Marco Piccari, Alessandro Sticozzi in studio che vi stanno accompagnando. Arrivano come sempre tanti vostri messaggi al 331-8200-213. Qualcuno dice: Stefano, non ti togliere gli anni, riferito in Pallomeni, capito? Perché ha voluto prima, si è tolto qualche annetto il nostro ascoltatore puntuale. Su... Caro Stefano, e ti saluto. Ciao Stefano, ben ritrovato di nuovo.
Ciao a voi. Ciao,
allora, c'è anche Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora, ben trovati. Stiamo per avere anche un altro collegamento, però intanto vi voglio chiedere una cosa, visto che le squadre stanno ricominciando un po' a lavorare in ottica ripresa del campionato. Metto un attimo da parte il Napoli. Un attimo. Vi chiedo, dietro il Napoli, qual è la squadra che, diciamo, vi incuriosisce di più per provare a fare una rimonta? Ve lo chiedo proprio così, visto che hanno cominciato a lavorare il Milan, la Juventus, l'Inter, piano piano, insomma, e la Roma. Qual è la squadra che, diciamo così, vi incuriosisce un po' di più? Massimo, parto da te.
La Juve. A me incuriosisce la Juventus, perché sono curioso di vederla con i suoi giocatori, con tutti gli effettivi a disposizione, e sono curioso di vedere se quella continuità che aveva trovato prima della sosta, unitamente alla vicenda extracalcistica, che ha colpito la Juventus, che riflessi potrà avere. Questo secondo me è quello che mi incuriosisce di più, e sono convinto che se l'aspetto extracalcistico non inciderà più di tanto sulla psicologia e sull'ambiente dei calciatori, sono curioso proprio di vedere che cosa sarà capace di fare la Juventus.
Quindi la Juventus, Massimo, una cosa ti chiedo: ma tu pensi che possa influire questa vicenda sul gruppo, oppure è un gruppo che si può isolare completamente?
Tu abbiamo collegato Stefano, che sicuramente ha vissuto più di noi l'area di, lo spogliatoio, i colleghi, le varie situazioni. Io non credo che i giocatori, come ognuno di noi, non è che si vive su Marte, non è che, per quanto si possa essere professionisti, in qualche maniera questa vicenda li tocca. Quanto riesce poi lo spogliatoio a distaccarsi, a compattarsi, a far finta di nulla, questo se lo dirà il campo, e poi dipende da soggetto a soggetto, da squadra a squadra.
Assolutamente. Intanto saluto anche Massimo Bonanni con noi. Ciao Massimo, due Massimo oggi, quindi vi chiamerò per cognome. Ciao Massimo,
ciao.
Bonanni.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Arrivo anche da te. Sento anche Stefano. Siamo partiti chiedendo, togliendo per un attimo il Napoli, dietro la squadra alla ripresa che vi incuriosisce di più, che può fare qualche cosa, riattivare un po' questo campionato che sembra avere un padrone in questo momento. In Pallomeni.
Io faccio una breve parentesi proprio sul Napoli. L'ho visto contro l'Antalyaspor, e siamo a livelli sempre mostruosi,
quindi, Spallettoschi sta a fare delle cose. Stefano, hai visto che roba?
Si è inventato pure il suo Raspadori.
Mo ci andiamo.
Vedi quello che dicevo io, che bisogna usare. Cioè, lui non sta mai fermo.
Sì, non sta mai fermo.
E quello è il discorso: di dare motivazioni, le cose, inventarsi. Io non c'ho questi. Lui pensa che di non avere a disposizione i big, chi se ne frega. Adesso provo Lobotka, Elmas, Raspadori, ha giocato con 5 punte, ma questo è un fenomeno. Vabbè, detto questo, io sono d'accordo con Massimo, non c'è da escludere, perché non è che deve essere per forza, si deve ipotizzare una reazione negativa a tutto quello che sta passando la Juventus, magari si compattano e ci può stare, e quindi ha le potenzialità per fare una rimonta. Però a me incuriosisce l'Inter.
L'Inter. Perché l'Inter? Sì,
perché l'Inter, secondo me, è la sintesi tra quello che è stata il Napoli e quello che è il Milan. Ha dimostrato una forza, non ha mai pareggiato, no? Correggetemi se sbaglio.
Sì,
quindi
il campionato non ha mai pareggiato.
Questo equilibrio, però, quando vince, vince.
Ma qui in Europa. No, in Europa col Barcellona è basta.
Può vincere quando vince da squadra da titolo, potenzialmente da titolo. Quindi se Inzaghi corregge qualcosa, adesso deve curare un po' le ferite. Adesso speriamo, insomma, che Lautaro Martinez, per lui, per l'Argentina, possa piazzare una cosa importante.
La vedo dura.
Lo so. Vabbè, Lukaku, ma non lo so, il calcio è strano, magari oggi entra e...
Ah, dici, solo 0-0.
No, entra. Vabbè, ma il calcio, quante ne abbiamo viste, insomma, non è che è ancora...
Però io Lukaku, ho simulato la partita, te l'ho detto prima, e ha segnato Lautaro.
Ha segnato, appunto, l'hai fatto segnare. Io dico, può succedere che ecco, l'unica cosa, secondo me, deve curare un po' questi giocatori che possono far fare la differenza, Lautaro, perché il mondiale può lasciare questo tipo di strada da un punto di vista psicologico più che fisico, secondo me.
Quindi
anzi,
abbiamo...
io ti dico, dirò di più, paradossalmente, chi ha fatto il mondiale arriva pure anche meglio rispetto
a chi non l'ha fatto.
E poi chiudo dicendo che le preparazioni sono, avevamo detto sempre che il pit stop, tipo paragonando il discorso alla Formula 1, che Spalletti sta sul pezzo, io vedo squadre che ancora stanno in vacanza,
No, Spalletti, ragazzi, adesso ci andiamo su un attimo sul Napoli.
Stanno in vacanza.
Allora, Massimo Bonanni, vengo da te. Allora abbiamo Massimo Caputi ha detto Juventus, Stefano Inter, tu invece la squadra che dietro ti incuriosisce di più, dietro il Napoli,
ma
dici
io,
questa?
Io dico che la Lazio potenzialmente ha un calendario alla ripresa che secondo me può fare bene. Se riparte con 4 vittorie consecutive, insomma... diventa una risalita comunque molto importante.
Più del quarto posto, Massimo, più del quarto posto?
Più del quarto posto, insomma, noi da quando abbiamo iniziato quest'estate a parlare, io ho sempre detto che la Lazio, insomma, rifare lo stesso campionato, cioè arrivare quinta lo scorso anno, è già stato tanto. Ripetersi, secondo me, sarebbe stato un grandissimo lavoro. Però ti dico che vederla fino ad oggi, in questi 3 mesi e mezzo, insomma, prima di questa sosta, la Lazio ha dimostrato di poter riuscire a stare con le prime della classe. Nel momento in cui tu rientri, non è mai semplice, rinizi da un altro campionato, ma tu mi pare che hai Lecce, Empoli, e poi c'è Bologna, Sassuolo, insomma ha 4 squadre.
Tu dici ha un calendario un po' più alla portata.
Ha un calendario un pochettino più morbido. L'Inter rientra subito il Napoli. Diciamo che se l'Inter non dovesse vincere con il Napoli, secondo me l'Inter è fuori dallo scudetto.
Quindi tu dici Lazio. No, riparto un attimo da Caputi. Il Milan però non me l'avete citato, è la squadra che comunque è più vicino, no? Punti alla mano al Napoli.
La domanda era chi ti incuriosisce.
No,
infatti, chi pensi possa ostacolare il Napoli.
No, ti chiedo il Milan. Il Milan, un pensiero sul Milan, però dai. Un pensiero sul
Milan. Il Milan, secondo me, è una squadra che ha qualcosa in più rispetto alle potenziali avversarie del Napoli, perché comunque la squadra campione d'Italia, nel bene e nel male, con tutte le difficoltà, e comunque anche l'anno scorso, quando sembrava che dovesse mollare da un momento all'altro, tutti aspettavano il suo
crollo, è vero, tutti lì.
Reagito. Quindi io il Milan la considero comunque la squadra
anche
da
perché
battere.
Sta viaggiando sullo stesso ritmo dell'anno scorso,
esatto, e non da poco c'è anche un altro aspetto, a vedere che cosa regala eventualmente il mercato di gennaio, e se diciamo quei meccanismi e soprattutto alcuni calciatori, primo fra tutti De Ketelaere, riesce in qualche maniera a entrare più in sintonia con il gioco del Milan. Il Milan è una squadra, insomma, che ha una solidità, quantomeno un'identità superiore all'identità dell'Inter, che è sicuramente potenzialmente forte, però ce lo deve dimostrare con maggiore continuità. Quindi io il Milan lo considero, però secondo me il Milan ha un tema che vedo che tutti i giocatori su cui si sta orientando, anche diciamo sulle voci di mercato, sono gli esterni.
Ziyech, stanno andando forte su Ziyech.
Per me invece il Milan deve trovare un sostituto di Kessié, che non ce l'ha ancora.
Vedi?
Perché Kessié, secondo me, è un'assenza che pesa nel Milan.
Bonanni?
Sono d'accordo.
Sei d'accordo, Stefano, in Palomeni?
Sì, è inutile che aggiungo altro. Anzi, poi Marco, c'è una curiosità di Massimo, vabbè, poi ne parleremo.
Sì.
Del
arrivo subito. Bonanni, allora, sul Milan, così abbiamo completato un po' il giro, perché sulla squadra rossonera. Prego, Massimo.
Sì, Milan, sono d'accordo, insomma, anche il Milan deve ripartire forte, però il Milan rispetto alle altre squadre ha 2 scontri diretti, perché gioca con la Roma sicuramente, poi c'è la Lazio, c'è l'Inter inizio febbraio pronti via, quindi ci sono subito 3-4 scontri diretti. Secondo me il Napoli, ripeto, se dovesse uscire indenne da Milano, pronti via, poi il campionato lo può perdere solamente lei.
Alessandro, curiosità che volevi?
Vi chiedo, dato che non l'avete nominata, e la Roma, settima, a meno 6 dal secondo posto del Milan, ritroverà dei giocatori, alcuni li farà esordire in campo, abbiamo visto Pogba per la Juventus, allora la metterà in campo Wijnaldum, come la vedete? Anche perché quella che si è messa al lavoro praticamente prima di tutte. In
poi
questo,
c'è il discorso
in
di Bala che stanno pensando, Mourinho.
Stanno pensando a proposito di modifiche,
ruolo,
se Raspadori è stato tirato indietro da Spalletti, Mourinho vuole un Dybala più vicino ancora alla zona gol, dato che lì davanti
da
il pallone
9.
Non lo butta dentro nessuno. Che ne pensate? Dybala falso 9?
Caputi.
Ma guarda, io mi auguro che la Roma abbandoni la difesa a 3 e giochi con 3 centrocampisti. Questo è il mio, cioè quello che penso io.
Servono i terzini, Massimo.
Ma i terzini, guardate, perché poi secondo me un po' i risultati, una serie di alterne di vicende un po' falsano i giudizi, in che senso? Poi magari mi posso sbagliare, però credo che la Roma evidentemente i terzini ce l'ha, e che problema che paga Spinazzola in particolar modo, che ha fatto fatica a ritornare su certi livelli e si è rifatto male, e lo stesso Selic che trovo decisamente superiore a Karsdorp, anche lui diciamo è stato infortunato e quant'altro, quindi i terzini la Roma secondo me ce li ha, chiaro poi dipende dalla condizione, ma potenzialmente la Roma è più forte di quello che ha fatto vedere sino ad ora, sta a Mourinho trovare la giusta, la careggiata giusta per questa squadra che potenzialmente, ripeto, è superiore a quello che abbiamo visto e i punti che ha in classifica.
Ti convincerebbe un Dybala falso 9?
Ma no, ma secondo me devi giocare con Abraham e Dybala. Io credo che a Roma soprattutto si butti tutto un po' troppo dalla finestra facilmente, così come si esalti tutto troppo facilmente.
Un po' di equilibrio, dici.
Ci vuole equilibrio, sì. Secondo me ci vuole equilibrio.
In Pallomeni, poi dopo, se vuoi la curiosità a Massimo, facciamo rispondere sia a te e a Bonanni, poi se hai questa cosa da rivolgere la domanda.
No, ma era legato...
Vai, Stefano.
Ma velocemente, prima di rispondere sulla Roma... Vabbè, prima sulla Roma. Sulla Roma ha detto bene Massimo... È una squadra che ancora si deve esprimere, ci sono stati tanti contrattempi, c'è stato anche del nervosismo in questo mercato che praticamente non ce l'hai mai avuto, e ora però devi ripartire da zero con la convinzione, con convincimento che tu, e la ragione Massimo, devi cambiare qualcosa, cioè secondo me questa squadra deve essere un po' scossa. Anche nel, magari nei sistemi di gioco,
una shakerata.
Esatto, bravi, è il termine esatto. Deve essere un po' shakerata perché mi sembra un po' immobile. Mourinho ha questo piccolo nervosismo, piccolo è un eufemismo, che non è abituato, insomma, però rispetto agli avversari la Roma parte da dietro, non nulla è compromesso. Ma come diceva prima Massimo Bonanni sul percorso della Lazio, la Roma si inforca al primo paletto e cominciano i casini, cioè tutti presenti, Roma a Bologna non vinci, apri di cielo, cioè tu non puoi permettere, devi fare un percorso netto, devi fare 3 vittorie, 2 vittorie e un pareggio anche per recuperare entusiasmo, autostima e poi soprattutto un ambiente positivo, perché poi a febbraio c'hai il dentro e fuori in Europa League, già quello, e la Coppa Italia, vabbè che il primo turno lo puoi passare agevolmente, ma poi se passi va al San Paolo con il Napoli molto probabilmente, insomma in 2 mesi la Roma si gioca molto e soprattutto in campionato se non vinci non fai risultato rischi di perdere un po' le misure, le certo, distanze sì. No, invece su Massimo eri tu quello che commentavi Argentina-Olanda nel 1998 in quel mondiale memorabile, il gol di Bergkamp, Massimo? Sei stato tu?
Sai che non me lo ricordo.
Allora ho capito, l'ho fatto sta domanda per sapere perché quel mondiale fu bellissimo, io me lo ricordo, veramente fantastico, TMC targato e Massimo con Bulgarelli, io bello, quel gol di Bergkamp io non l'ho rivisto mai più in un mondiale, Io non ho mai visto un gol,
ci sono due aspetti. Ci sono due aspetti. Da una parte è che comincio a essere un po' in là con l'età e quindi sono un po' rincoglionito. Alcune
aspetta
cose
che guarda che sti cozzi sta verificando. Io qua c'ho una macchina da guerra in studio. Voi
secondo
non...
me ci stavi, Mattia. Guarda non lo che so, mi sa che forse
sti cozzi sta, sta cercando.
Finale, scusami, eri il primo telefonista. C'è stai, sì, c'è stava.
Probabile, probabile. Ma...
non si vuole prendere, però attenzione, no, che io qua c'ho Alessandro che è scatenato. Attenzione, adesso ce lo dirà tra pochissimo.
Te lo dicevo, da una parte è l'età che avanza, e la seconda è che ho avuto la fortuna di commentarne tante, quindi diciamo che non è che mi ricordo tutto quanto.
Però quel gol di Beckham te lo ricordi? Perché
sì,
io
sì, beh, per questo mi ricordo anche il gol di Van Basten agli europei in Svezia, e certo, quello pazzesco che fece con quel tiro al volo, cioè
in Germania.
Ho dei flash, ho dei flash sicuramente, però adesso se stanno controllando.
Aspetta, aspetta, Caputi, un attimo solo, faccio rispondere.
Questa cosa, Marco, io te l'ho lanciato. Cosa mi capirai poi. Poi a me quando nel 98 Massimo Caputi.
Ma poi quando tu mi parli delle cronache, lo sai che a me mi si apre il cuore, quindi figurati. Aspetta un attimo.
No, un gol pazzesco,
sì, aspetta un attimo. Bonanni, mancava la tua risposta sulla Roma.
E sono d'accordo con quello che è stato detto. Secondo me la Roma ha bisogno solamente di cambiare qualcosina anche a livello mentale, forse dover andare a prendere, provare a cambiare qualcosina in fase di non possesso, andare un po' più alto. Cioè Dybala tu me lo metti là davanti come falso 9, perdi un altro punto di riferimento davanti, però come gliela dai una mano se poi il tuo modo di difendere è lo stesso? Quindi a questo punto, se tu pensi di mettere Dybala là davanti, secondo me l'idea è quella di andare a prendere
Pellegrini, Zaniolo, Dybala, è un centrocampo con muscolare, non sarebbe, a me invece intriga questa cosa, vi devo dire la verità.
Io Abraham non lo toglierei mai.
Ho capito, però questo adesso non segna nemmeno se gli spostano la porta, cioè bisogna dirle queste cose, perché voglio dire, devi trovare una soluzione, un'alternativa, no?
Sì, però io credo che pure su Abraham, che sicuramente Abraham è lontano parente di quello dell'anno scorso, ma soprattutto perché gli abbiamo visto sbagliare dei gol clamorosi. Io credo però che ci sia una difficoltà oggettiva della Roma a creare le opportunità per permettere a un centravanti, qualunque esso sia, di fare gol. Quindi, questo è il mio pensiero, Abraham ha bisogno di Dybala, ma hanno bisogno poi di conoscerci e di giocare insieme per poter capire uno come essere utile all'altro. E, ripeto, Abraham non è che lo sto giustificando, perché comunque cioè è evidente che stia facendo meno dell'anno scorso, però io credo che proprio la Roma stia avendo una difficoltà
tu
nel
dici un'involuzione
creare
generale, non soltanto del giocatore.
Sì, è per questo che io dico che la Roma ha bisogno, come diceva anche Stefano, di cambiare qualcosa, cioè di essere meno prevedibile, perché quello che accade è che la Roma quando attacca è diciamo una squadra dove le altre non fanno particolarmente fatica a controllarla, il centravanti va a sbattere perché o comunque ha poche possibilità da gol, ma al contrario quando poi perde palla, a mio avviso troppo spesso è vulnerabile.
Vulnerabile,
e questo
sì,
secondo me il cuore della faccenda.
Allora, però c'è, cioè, in tutto questo, caro Stefano, ci stiamo proprio andando verso la fine, in pallomeni riparto da te, c'è invece Spallettoschi che si diverte come un videogioco, hai visto, mette, cambia tutto, lui dice adesso qui mi diverto io, metto Raspadori a fare la mezzala, guarda che questo è... vedi, c'è lo squalo che tu hai nominato, che è lo squalo del campionato.
Lo squalo. Greg Norman, no? Quello del grandissimo golfista degli anni 90.
Ma lui si sta divertendo. Io ho la sensazione che Spalletti ormai è talmente padrone, no? Lì, e si diverte.
In una fase che va in automatico. Anche il suo è illuminato. È una fase veramente incredibile. Guarda, ho visto questa amichevole, mi ha spaventato.
Pure a me, lo sai che anch'io ho dato un'occhiata. Ho visto il Napoli. Che avevamo lasciato
lì, che sta sul pezzo, incazzato, perché fiuta che c'è il pericolo, cioè a gennaio non sai mai, e allora dice ragazzi non abbiamo fatto niente, siamo a zero, e riparte. E quindi ma quale non, può essere, non considera, mi dite, punti mi di dite, vantaggio, non considera
in
che
30 è... secondi a testa, mi dite quale può essere il pericolo, se c'è, se lo vedete,
il Napoli.
Napoli. Napoli stesso, eh? Tu dici Napoli stesso. Napoli stesso. Caputi?
Secondo me la partita chiave è Inter-Napoli. Mm. Perché Inter-Napoli
perché
è
dici che se la dovesse perdere si apre qualcosa di pericoloso?
No, ma allora il Napoli in questo momento ha solo certezze, ha maturato e costruito solo certezze e tanto entusiasmo, c'è quel clima perfetto all'interno dello spogliatoio, tutti sono convinti, chiunque entra anche 5 minuti dal massimo, tutto bello, però è chiaro che se tu giochi la prima partita dove tutti ti aspettano al varco perché dicono ma lo stop, ma qua mamma Spalletti ha sempre subito nella seconda fase, insomma tutta una serie di che se dai questo tipo di possibilità di tutti i fantasmi di venire allora secondo me diventa più complicato, quindi io penso che Inter-Napoli sia molto molto importante per lo sviluppo della seconda parte del campionato, le prime due o tre partite secondo me sono
quindi Inter-Napoli, Bonanni, e chiudiamo con il pericolo.
Ma secondo me insomma sono convinto anche io che la prima partita, l'approccio della prima partita, se vinci dai un segnale di strapotere importantissimo e potresti demoralizzare tutte le altre, ma insomma io sono convinto che l'occasione che ha il Napoli lo sanno perfettamente, insomma, che è un'occasione più unica che rara, perché ti ritrovi a un girone dalla fine ad avere 9-10 punti di vantaggio dalle altre, è troppo bello per essere vero, no? Quindi secondo me insomma lui fa benissimo a stare sul pezzo, ma l'avevamo detto, cioè è impensabile che il Napoli prenda queste vacanze come delle vacanze, cioè,
assolutamente, sì. Ha detto bene prima Stefano lì, Spalletti che guarda concentrato, si arrabbia. Attenzione, vabbè, saremo un po' a vedere. Pronostico secco, Olanda-Argentina, e vi saluto, in Pallomeni.
Ma io ho simpatia per l'Argentina, quindi non ti so dare. Io pronostici, guarda, sono un disastro.
Vabbè, che te porta, ci divertiamo. Guarda, 2-0.
No, guarda, quello che tu hai detto che è impossibile che si possa verificare. Lautaro Martinez magari entra e spariglia.
Vabbè, Lautaro Martinez. La rinascita del Toro. Caputi.
Per me finisce in pareggio, supplementari e rigori.
Ah, e quindi?
Quindi poi ai rigori
è la lotteria lì.
I rigori l'Olanda c'è un super portiere.
Attenzione. Non ha scoperto però la telecronaca sti Cozzi, cerca come un disperato, ma non l'ha scoperta.
Ho chiesto un amico, anche super appassionato.
Bonanni, che di? Beh, sentiamo il pronostico.
Allora,
di
su TMC la partita precedente, vale a dire quella dove l'Argentina, scrive il mio amico, rubò un po' la qualificazione all'Inghilterra, lui la dava su TMC e sentì Caputi e Bulgarelli sulla Rai, non ricorda la telecronaca che è rimasta nella storia, era quella del telecronista olandese, ragazzi, se ricordate lei è impazzito,
ho capito, ma l'amico tuo ci doveva dare una mano qui, ce l'ha data,
non se l'è ricordata, però ho capito,
ricordo Caputi,
Federico Sorrentino, mi dispiace,
noi diciamo Caputi punto e basta. Caputi
a mangiare, ma lo vado a vedere su TMC, gli rispondiamo alla
sua. Vado a vedere gli appunti che ho.
Vai a vedere gli appunti e mandami un messaggio, Massimo. Okay. Bonanni, pronostico e vi salutiamo. Pronostico secco, Argentina-Olanda, dai.
Io vedo leggermente favorita l'Argentina.
Leggermente.
Sì.
Quindi vince la
tutti, ma che? Mostra l'Argentina, ma fate fuori dal mondiale,
attenzione,
ho capito.
No, tutti i favoriti dell'Argentina, e tu Lautaro, Massimo ha detto i rigori. No, Massimo ci fa stare incollato ore stasera. Io pensavo che finisse prima, invece ha detto i rigori. Vabbè. Allora vi saluto, un abbraccio, mi sono divertito come sempre con voi. Grazie a Caputi, in Pallomeni e Bonanni. A presto, un abbraccio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Grazie ancora. Allora, dunque, ricordatevi che alla fine lo squalo esplode, mamma mia, che vabbè, però insomma può essere pure che sto squalo non lo prendono. Poi che ne dopo sull'Inter ci torniamo, che ne pensano se nel 2023 l'Inter con la voglia di vincita di Gosens e Lukaku può lottare per lo scudetto. Poi occhio a Mkhitaryan, attaccante vicino a Dzeko, ne parliamo tra poco, perché l'Inter, quelli dell'Inter sono tutti carichi, Hai sentito?
Acerbi, Barella, Dzeko. Dzeko, tra l'altro, al Napoli ha segnato l'anno scorso.
Guarda che questo è un bel segnale. Questo lascia perdere. Imparato, sono mesi che c'è là con Dzeko. Da quando ha iniziato sta campagna, Dzeko segna come un matto. C'è una cosa proprio terribile. Quindi, al ritorno c'è Inter-Napoli. Quindi, io consiglierei a Imparato di cambiare un po' giocatore, perché... potrebbe essere rischioso attaccare così Dzeko. Lo chiameremo alla vigilia della partita. Allora, ci fermiamo.
È ora di passare la linea a Giacomo e Massimo, giusto in tempo per il calcio d'inizio.
Sì, è una partita davvero attesissima. Non induciamo oltre.
Ricordi, FIFA 98, se non erro. FIFA 98.
Bellissimo.
Break.